File 4, pagina 26. Mi è la soggia dal caret che la scuria dal paron. Guerre, confini e affari. La nonna Rachele ci raccontava anche degli avi. Ci diceva che i nostri genitori vivevano meglio di come avevano vissuto i loro genitori. A Ertor progresso era arrivato dopo la Grande Guerra, quando avevano costruito la prima strada carrabile che saliva da Lungarone. Allora si era cominciato a vedere qualche mezzo di trasporto entrare e uscire dalla valle. Prima c'erano solamente sentieri lungo i dirupi che portavano alle vallate del Piave e del Tagliamento. Era una vita sempre distenti. I nostri genitori, come i nostri bisnonni, erano costretti a migrare in Svizzera, in Germania, in tutta l'Europa, persino in Russia, per costruire ferrovie e gallerie, per eseguire scavi e costruzioni. Tornavano erto durante i mesi freddi dai luoghi più disparati, carichi di mazze, di martelli, di chiodi storti, che durante i giorni di pioggia drizzavano per poterli riutilizzare nella costruzione di armature o altri lavori di muratura. Altri sceglievano mete ancora più distanti, l'Africa e soprattutto l'America. La montagna di Erto non dava di che vivere a tutti, poi l'America era pur sempre l'America. Il mito americano era irresistibile per chi sapeva che l'unica ricchezza di Erto erano il marmo e le sue cave. Diverse ditte avevano assunto gli ertani per scavare la loro montagna. L'ultimo appalto era stato vinto da imprese svizzere che estraevano il marmo Ramello, ma che vita quella del minatore. Nota: si tratta della cava Buscada in Val Zamola a 1800 metri di quota, attualmente ristrutturata e adibita a rifugio escursionistico con annesso museo di archeologia industriale. Fine della nota. La nonna ci raccontava che, rispetto a quando lei era giovane, ora si stava meglio, sempre con sacrifici, ma ora si poteva lavorare per se stessi, intraprendere un commercio, non essere schiavo, costretto a lavorare sotto padrone per guadagnare nulla. Ci raccontava che ai suoi genitori il lavoro non veniva pagato, solo poco vitto e cattivo alloggio. Ci narrava di quando gli ertani erano andati a costruire i castelli in Alto Adige, perché sapevano lavorare bene la pietra, che a Erto è di casa. Avevano dovuto lavorare come schiavi e trasportare le pietre fino in cima alle montagne più alte, perché i castelli da giganti servivano per controllare le vallate e dovevano essere costruiti in alto, certo non in pianura. Avevano lavorato sotto bacchetta e frusta solo per mangiare. Invece suo figlio, il mio papà, aveva guadagnato un poco al suo primo lavoro. Ora i tempi sono cambiati, ci dicevano i nostri nonni. La nonna ci avvertiva severa: questo cambiamento, poter avere un guadagno, lavorare per sé, avere la possibilità di avviare qualche commercio, è molto importante. Per questo anche i vostri genitori hanno deciso di intraprendere un commercio. E aggiungeva: mi è la soggia dal caret che la scuria dal paron, meglio la cinghia del carretto che la frusta del padrone, detto ertano. Libertà, libertà volevamo. Per quel commercio il papà e la mamma si facevano sempre più assenti e io e mio fratello passavamo le nostre giornate con la nonna Rachele. Mio padre, Adamo, era migrante. Aveva imparato il mestiere da suo padre, il mio nonno paterno, che era cromer, con la lana e con la piuma. Commerciava in lana e piuma in Friuli, verso la Jugoslavia, verso l'Austria. Nota: in ertano Kramar, Kramers, indica i commercianti ambulanti della Carnia, che operavano a stretto contatto con le aree di lingua tedesca, i comportamenti sociali e le strategie economiche dei Cramars tra la Carnia e la Valcellina Valvajont certamente variavano, vista la stretta connessione uomo-ambiente che per forza maggiore legava le popolazioni di montagna alla propria vallata. Cambiavano i beni prodotti e smerciati, le mete dei viaggi, le reti di mercato. Si può ritenere in ogni caso che le ragioni e le connotazioni di questi scambi commerciali improntarono la vita materiale di intere generazioni, condizionando sul lungo e sul lunghissimo periodo modelli di vita, rapporti sociali, forme di organizzazione delle comunità e del territorio. In Bianco Furio Molfetta Domenico, Cramars, l'emigrazione dalla montagna carnica in età moderna. Chiandetti, Reana del Royale, 1992. Chiara testimonianza di quanto il lavoro del Diagiré fosse strettamente connesso all'economia montana della Val Vajont, si trova nella statistica del cantone di Maniago, richiesta in epoca napoleonica dal prefetto Teodoro Somenzari il 14 settembre 1807 a tutti i comuni del dipartimento di Passariano, appartenente al distretto 1 di Udine del napoleonico Regno d'Italia. Fine della nota. È morto giovane e io non l'ho conosciuto. Il Cromer d'Anart o Nert era il venditore ambulante specializzato in maglieria, a differenza delle sedonere o calzutere che vendevano in primo luogo i prodotti della vallata. Nella famiglia di mia madre Felicita, invece, il mestiere tramandato da generazioni era quello del boscadeur e charbonneur. Vendevano in pianura la legna al carbone che producevano nelle carbonaie costruite ai margini dei boschi presi in affitto, nei quali tagliavano il legname. Nota: l'inizio delle opere idroelettriche sul Cellina, con la conseguente apertura della strada per Monte Reale 1903-1905 e per Longarone 1913, agevolò i collegamenti con la pianura e favorì l'impianto di esercizi commerciali in altre regioni d'Italia, con l'espansione degli scambi accanto agli utensili d'artigianato locale. Gli ertani iniziarono un commercio di chincaglieria, merceria e maglieria. Durante il periodo fascista, la politica economica segnata dall'autarchia e dalla limitazione dei rapporti commerciali con l'estero portò a una nuova ondata migratoria, sia verso mete transoceaniche che europee. Fine della nota. Quando si erano sposati, i miei genitori avevano deciso di intraprendere un commercio nuovo per i Cromers lungo il confine italo-slavo, sorto da poco in seguito alla Grande Guerra. La via che portava dalla Valcellina all'Istria era una strada battuta e conosciuta per i Cromers, però le casermette da poco costruite lungo il confine slavo dell'Italia e i militari che vi erano alloggiati, in numero sempre crescente, erano un'occasione nuova di commercio e di scambi. Mio padre viaggiava solamente durante i 6 mesi di bella stagione in bicicletta. Andava a commerciare a Udine, a Trieste, ma soprattutto a Postumia, Postojna in slavo, vicino al confine. Transitava per Trieste, dove c'erano molti negozi di ogni sorta di mercanzia. Acquistava all'ingrosso e caricava di merce i portapacchi fissati davanti e dietro la sua bicicletta, quindi pedalava fino al confine. Qui commerciava soprattutto in stoffe. La tradotta che portava il treno fino a Lubiana, Liubliana, era controllata dai militari che accompagnavano i civili da una parte all'altra degli stati. Questi militari portavano in Jugoslavia la stoffa per barattarla con caffè e carne, che là era a prezzo minore rispetto che in Italia. Oltre a questo, mio padre Adamo setacciava tutte le casermette lungo il confine per vendere chincaglieria, un poco di tutto, saponette, calzini, lamette da barba e tutte le cose che potevano servire sia ai militari sia alla popolazione civile che viveva lungo la frontiera. Nota: l'emigrazione dal Friuli tra la prima e la seconda guerra mondiale, nonostante i grandi cambiamenti avvenuti a livello internazionale e locale, in alcuni casi mantiene tenacemente caratteri premoderni. Per una riflessione sull'emigrazione dal Friuli nel primo Novecento, Puppini Marco, l'emigrazione dal Friuli tra la prima e la seconda guerra mondiale, in Vinci Anna Maria, il Friuli storia e società, 1925-1943, il regime fascista, Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine 2006. Fine della nota. Fin da quando sono nato, i miei genitori tornavano a Erto dal migrare solo nel periodo natalizio. Quando erano in casa non smettevano mai di lavorare, intagliavano scodelle, forchette, mestoli e altri oggetti d'uso quotidiano, che poi scambiavano con le sedoniere che andavano a venderli. Per le forchette e i mestoli usavano il faggio e il frassino. Oltre a questo, lavoravano in continuazione per migliorare e sistemare la nostra casa, per renderla più sicura e accogliente per noi, i loro bambini. Un chiodo, un'anta, una trave, un asse, un utensile da cucina, riparavano, rimessavano, rimessare dialettale, impiallacciare, inchiodavano, levigavano con cura e pazienza, pezzo a pezzo, un poco alla volta, come le rondini si prendono cura del loro nido. A primavera lasciavano di nuovo Erto, con la bicicletta e le valigie, e seguivano la strada dei migranti. Io e mio fratello aspettavamo con ansia che arrivasse l'inverno con le sue fredde nottate, perché mamma e papà erano finalmente a casa. A sera potevamo stare assieme. Io e mio fratello li seguivamo, emozionati fino alla camera, e ci infilavamo stretti stretti nel grande letto matrimoniale. Ma la notte, quando eravamo tutte bel addormentati, il papà si alzava all'improvviso e si gettava con violenza contro i mobili, contro il grande armadio in legno, le braccia contratte come se avesse la baionetta in mano, urlando pieno di terrore: «All'assalto! All'assalto!». Urlava stravolto i suoi incubi da trincea. Il nostro papà aveva combattuto in prima linea durante la Grande Guerra. Quando aveva gli incubi, sognava di essere ancora in trincea a sparare, e sembrava realmente che fosse ancora sul fronte. Ho capito realmente mio padre solo quando sono tornato da Buchenwald. Per anni la notte vedevo le SS bastonare i bambini e trascinarli via, i carretti di morti che procedevano carichi verso il crematorio, massi delle cave rotolavano sui corpi dei nuovi schiavi, processioni di vivi cercavano tra migliaia di barattoli il barattolo con le ceneri del loro congiunto nei campi ormai liberati, pezzi di uomini conservati in formalina uscivano dai laboratori tra le braccia dei militari alleati. Durante la notte nei dormitori di Buchenwald più di qualcuno finiva per urlare, che chiamava la mamma nella sua lingua, e quando i capo o le SS trovavano chi aveva urlato lo picchiavano a morte con il nerbo. Gli incubi mi sono passati piano piano grazie al lavoro, alla lettura e alla passione per lo sport. Il mio papà, quando veniva assalito dai pensieri da prima linea, ci raccontava che in trincea c'era poco da mangiare, poco da vestire. C'era gente che vendeva cioccolato, che vendeva formaggio, che si vendeva le scarpe e le bende, e in prima linea si moriva congelati e di fame. Durante un attacco era rimasto 3 giorni e 3 notti senza dormire, sotto il bombardamento e il fuoco nemico. Era alpino, assieme a lui c'erano compaesani che gli erano morti a fianco. Nota: i caduti di Erto durante il primo conflitto mondiale sono 68, quasi tutti in armi nel corpo degli alpini. I nomi sono incisi sul monumento che sorge accanto al cimitero. Fine della nota. Uno è morto sul Pal Piccolo, mi diceva, dove io sono stato ferito. L'altro è stato colpito da una granata proprio accanto a me. In guerra, quando c'erano gli assalti, si moriva a migliaia al giorno. Nota: per le statistiche riguardanti i decessi sui fronti del primo conflitto mondiale e per i conseguenti traumi emotivi nei superstiti, Dumesnil-Anne, combattenti in Adoin Rousseau Stéphane, Becker Jean-Jacques a cura di La prima guerra mondiale in Audi, Torino 2007, Adoin Rousseau Stéphane, Becker Annette, La violenza, la crociata al lutto, La grande guerra e la storia del Novecento, e in Audi Torino 2002, Isnenghi Mario Rochat Giorgio, La grande guerra, 1914-1918, Il mulino, Bologna 2009. Fine della nota. Mettevano qualche droga nel minestrone, perché la paura non paralizzasse i soldati. Mio padre aveva combattuto per l'ideologia, si era arruolato tra i volontari, era stato ferito alle gambe 2 volte, portava le cicatrici di 5 colpi, 5 pallottole penetrate nella sua carne. Era stato decorato con la croce di guerra e con la medaglia d'oro dei soldati di Vittorio Veneto, quelli del 99, che in guerra c'erano andati a 15-16 anni. Nota: per i dati sulla mobilitazione italiana durante il primo conflitto mondiale, la Banca Nicola, l'esercito italiano in Adoin Rousseau, Becker a cura di La prima guerra mondiale, pagina 224. Fine della nota. Era persino andato a Tripoli, benché ammalato con 40 di febbre, perché lui era prima di tutto un alpino e aveva visto morire come mosche i compaesani durante gli assalti e centinaia di giovani soldati come lui. Una volta sposato accanto all'ideale dell'alpino, aveva messo quello del lavoro. Il suo era quello del migrante, un lavoro incessante che lasciava in pugno pochi averi e nelle gambe migliaia di chilometri. Mio padre mi ha lasciato l'animo del viandante. Pagina 33.